www.redigio.it e la storia continua. La cucina dei poveri. Le zuppe, minestre, scuro pane confezionato con farine alternative, poca carne e raro pesce, affumicato o sotto sale. E questi i pasti frugali dei meno abbienti nelle campagne come in città o lungo il cammino sulle vie della fede. Non esiste purtroppo una documentazione di prima mano relativamente a quella che soprattutto in epoca alto medievale doveva essere l'alimentazione delle classi meno abbienti. Quelle che ci sono giunte, infatti, sono le descrizioni dei fastosi pasti principeschi e le ricette dei trattati di cucina destinati alla borghesia. Possiamo tuttavia affermare che il cibo principale della tavola contadina fosse il pane, un prodotto che però differiva parecchio da quello che appariva sulle tavole cittadine. Mentre in città, infatti, la preferenza andava al pane di grano, sempre più bianco a mano che si saliva nella scala sociale, nelle campagne per l'impasto del pane si impiegava una minima quantità di frumento, ricorrendo invece a tutta una serie di cereali alternativi, come il farro, la spelta, l'avena, ma anche le fave e vece, una leguminosa quest'ultima che in genere veniva impiegata per l'alimentazione animale, ma che specie in tempo di carestia veniva usata per la panificazione. Diffuso era pure l'impiego del miglio, soprattutto in Toscana e nell'Italia padana, dove questo cereale veniva usato oltre che per la panificazione, anche per la preparazione di zuppe e minestre, così come avveniva, anche se in misura molto minore, con il panico. Quest'ultimo serviva anche a preparare il cosiddetto pane della Quaresima, perché è confezionato tradizionalmente proprio in questa occasione. Durante lunghi periodi di guerra o di carestia si panificava con ogni tipo di granaglie e in particolare con l'orzo, producendo un pane che veniva popolarmente chiamato appunto pane della carestia e talvolta non si disdegnavano nemmeno le ghiande. Un altro ingrediente che trovava largo impiego nella panificazione, soprattutto tra le popolazioni di montagna, erano le castagne, con le quali veniva preparato il cosiddetto pane di legno, principale alimento per larghi strati di popolazione più povera. Con la farina di castagne si preparavano anche polente, castagnacci e necci. La tavola contadina. Se il pane costituiva il cibo fondamentale dell'alimentazione contadina, entrarono anche notevoli quantità di ortaggi, olera, perché, come afferma anche il cavaliere protagonista di una novella delle Porrettane, che è del 1483, del bolognese Sabadino degli Arienti, le rape, gli agli, porri, cipolle e le scalogne col pan di sorgo sono i cibi più indicati per il volgo. Poco consumata era invece la frutta, soprattutto quella fresca, giudicata più adatta ai delicati stomaci della nobiltà. Una qualche eccezione viveva per la frutta secca. Molto ridotte erano le dosi di proteine animali, uova e formaggi principalmente, che entravano comunemente nella dieta dei ceti meno abbienti e abbastanza di rado facevano la loro comparsa in tavola il pesce, soprattutto d'acqua dolce e la carne, consumati per lo più e conservati sotto sale o affumicati. Per quanto riguarda la carne, fino al XIV secolo i bovini erano gli animali meno utilizzati a scopi alimentari, dal momento che alla macellazione venivano destinate solo ai capi impossibilitati a lavorare nei campi, mentre il maggior numero era quello degli animali da cortile, soprattutto di carne suina. Diffuso era anche il consumo di cacciagione, data l'abbondanza di selvaggina. Questo, per sommi capi, era ciò che si mangiava. Quanto al bere, la preferenza assoluta andava all'acqua, ma il vino non era certo disdegnato e, data l'entità dei consumi, possiamo a buon diritto considerarlo un alimento a tutti gli effetti, anche se almeno fino all'anno 1000 non consumato con frequenza, perché è ancora considerato un genere di lusso. Nei centri urbani, per i più poveri, le cose non andavano molto diversamente, anche perché in pratica ogni famiglia coltivava il suo piccolo orto per i propri usi alimentari. Come in campagna, la base dell'alimentazione è rappresentata dalle verdure, rape in testa, tenute in grande considerazione già nell'antica Roma. E l'importanza rivestita da questi ortaggi è ben esemplificata dai numerosi cicli dei mesi, in cui a novembre è illustrata una raccolta delle rape, che viene proprio in questo periodo. C'era poi un altro ortaggio principe, il cavolo, di cui, stando al Carolingio Capitulare de Villis, erano conosciute due varietà: il cavolo vero e proprio, o caulus, e il ravacaulus, cioè il cavolo rapa. Nella bisaccia del pellegrino, e i pellegrini erano un'altra categoria, per così dire, di individui che, pur non essendo di certo costituita tutta da persone indigenti, era per forza costretta ad alimentarsi in maniera semplice e a volte frugalissima. Il pasto tipo del pellegrino, infatti, era in genere rappresentato da un tozzo di pane e da un bicchiere di vino, sostituito nelle regioni del nord dalla birra, che gli venivano offerti nelle case private, nelle locande, nei conventi o negli ospedali presso i quali trovavano ospitalità lungo il suo cammino verso Roma, Gerusalemme o Santiago di Compostela e le grandi mete del pellegrinaggio medievale. Saltuariamente il magro pasto si arricchiva di zuppa di fagioli e verdure e o, nei casi più fortunati, di un pezzo di carne di maiale fresca o conservata. L'acqua era tinta dalle fontane o nei torrenti, veniva trasportata in una piccola zucca svuotata, appesa al bordone, il tipico bastone da viaggio con il manico ricurvo. Nella bisaccia, invece, il pellegrino era solito conservare, insieme ai suoi piccoli averi, un po' di pane, qualche pezzo di carne secca o di formaggio stagionato e alcuni agli e cipolle, ai quali già all'epoca si riconoscevano importanti doti medicinali, oltre che culinarie. Accadeva, infatti, con una certa frequenza, che il pellegrino dovesse sfamarsi alla belle meglio con ciò che aveva nella bisaccia, poiché non sempre incontrava sul suo cammino un luogo dove trovare ricovero, a meno che non fosse diretto a Santiago di Compostela. Nel qual caso, già nella prima metà del XIII secolo, poteva contare sul Liber Sancti Jacobi o Codex Calixtinus, noto anche come Guida del Pellegrino di Santiago. E questo libro, compilato tra il 1123 e il 1139 dal chierico francese Aymeric Picot, che può essere considerato il primo del suo genere, insieme a tutte le altre possibili informazioni di carattere pratico e turistico, e conteneva anche l'indicazione dei luoghi, locande, taverne, ospedali e monasteri, dove trovare un letto e un piatto caldo, gratuiti o a pagamento. Continua con la prossima puntata. www.pellegrinaggiomedievale.it resigio.it e la storia continua.